tema, tutti i colori dell'attualità.
Sono le 8:40 minuti in questo istante. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Inizia qui questa nuova puntata di Prisma. Alessandro Braga oggi con voi fino alle 10:05 circa. Di cosa parleremo? Beh, nell'ultima parte, dopo il GR delle 9:30, parliamo dell'Europarlamento che oggi deve votare le nuove regole sulle auto inquinanti. Una decisione che è stata presa circa un anno fa in commissione, ma che adesso arriva al voto nell'aula plenaria con una stretta che non è poi così stretta, diciamo. Perché tutte le decisioni di ridurre la possibilità di movimento per le auto più inquinanti e anche per altre questioni vengono rimandate. All'inizio si diceva che sarebbero entrate in vigore nel 2025 e invece dal 2030. Poco dopo le 9 fino alle 9:30 parleremo di una campagna lanciata da Oxfam, si chiama Tax the Rich, tassa il ricco, vi spiegheremo cos'è, a chi si riferisce, come si può aderire. Lo facciamo perché come Radio Popolare abbiamo deciso di partecipare attivamente a questa campagna, in Italia lo fa anche il Fatto Quotidiano. Questa prima parte di Prisma non possiamo che restare invece su quanto sta succedendo in Medio Oriente, nella striscia di Gaza in Cisgiordania. Lo faremo con due ospiti. Il primo è già al telefono con me, ed è Chicco Elia. Buongiorno Chicco, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Chicco Elia lo conoscete, lo avete già sentito diverse volte da questi microfoni, da queste frequenze, collega, giornalista, da anni si occupa in particolare, tra le tante cose, della questione medio orientale, si trova in questo momento a Gerusalemme. Da quanto sei lì, Chicco?
Sono arrivato da una settimana più o meno.
Ecco, com'è la situazione? Poi andiamo a capire su cosa stai lavorando, ma com'è la situazione più in generale in questi giorni di Cisgiordania? Notizie battute dall'ANSA un'oretta fa, questa notte altri due palestinesi uccisi, uno a Betlemme e uno a Hebron. Sono 163, se non ho perso il conto, i palestinesi uccisi in Cisgiordania, stiamo dicendo dall'inizio della guerra, dal 7 di ottobre di fatto.
Esatto, e aggiungo a questo numero anche siamo a più di 2000 arresti, perché c'è un'ondata di arresti pesantissima legata, diciamo, alle attività più svariate, che sono quelle che possono portare alla manifestazione che comincia con degli scontri e poi finisce con l'esercito israeliano che apre il fuoco, fino all'arresto degli studenti dell'Università Birzeit di Ramallah che semplicemente manifestavano con dei cartelli. Meccanismo di arresti nei quali l'autorità palestinese è molto coinvolta, perché ovviamente l'autorità palestinese è in grande, grande difficoltà, perché da un lato è pressata dall'opinione pubblica rispetto a quello che succede a Gaza, dall'altro politicamente non ha alcuna intenzione di farsi coinvolgere. E l'altra grande spaccatura che si vede, ma si vedeva già da un po', è quella fra i campi profughi in Cisgiordania e le bolle, diciamo, delle città, dove è oggettivo che dalla seconda intifada una borghesia cittadina sia un po' venuta a patti con la realtà e che quindi ha goduto anche di un certo minimo sviluppo economico in questi anni. I campi profughi invece sono gli ultimi degli ultimi e quindi quasi tutte le operazioni violente dell'esercito israeliano sono nei campi, perché nei campi che c'è una protesta più forte, no? Invece nelle città il clima è abbastanza triste, abbastanza vuoto, perché ovviamente la mobilità dei palestinesi in Cisgiordania è praticamente bloccata e quindi Gerusalemme è così vuota, io credo in tanti anni non averla mai vista probabilmente.
Senti Chicco, in situazioni di guerra molto spesso è anche l'informazione una delle vittime, meno drammatica delle vittime reali, ovviamente si fa fatica ad avere notizie da fonti attendibili, c'è molta propaganda dell'una e dell'altra parte. Tu che sei lì, come filtrano le notizie? Che notizie arrivano di quello che sta succedendo nella striscia e poi anche lì, del resto in Cisgiordania, visto che i raid israeliani ci sono anche, come dicevi anche tu, nei campi profughi in particolare?
Beh, guarda, penso che in questo, come dire, qui come altrove assiste a un trend sempre più globale, che è quello della totale sfiducia nei media, nel senso che quasi tutti tendono a informarsi attraverso quello che recepiscono in rete, a volte anche attraverso legami personali, no? Cioè, per una persona fa più notizia il cugino che a Gaza gli manda il video della coda, mi è capitato ieri sera di 300 metri di coda di gente all'unica panetteria che sta lavorando a Khan Yunis, che non i grandi network. Anzi, c'è tanta rabbia soprattutto in Palestina, ma paradossalmente anche in Israele, che magari noi in Italia percepiamo come difesa, no, dai media, anche per come si stanno comportando i media italiani, e qui invece anche in Israele, ero ieri a Tel Aviv a lavorare, c'è grande rabbia, no? Cioè, e ciascuno si sente raccontato male, ciascuno si sente negato. Quindi, se da un lato hai delle fonti che ufficialmente sono solo quelle che ti devi far andare bene, per quanto cerchi di incrociare, per quanto cerchi di verificare, no? Per cui abbiamo visto anche il giro dei giornalisti a Gaza, gli stessi beneficiari di questo giro organizzato all'esercito israeliano hanno detto, ci hanno fatto stare in un blindato, ci facevano guardare dalle feritoie, però capiamo tutti che questo non è giornalismo, insomma. E purtroppo, diciamo, anche la percezione delle persone è un po' quella, quindi c'è scarsissima fiducia sui mezzi di informazione, e questo è un trend comunque molto preoccupante, insomma.
Ecco, guarda, l'ultima agenzia ANSA battuta che riguarda la situazione medio orientale adesso dice che fonti israeliane dicono che è stata presa una roccaforte di Hamas a Jabalia, nel nord di Gaza. Chissà lì come è arrivata questa notizia e cosa significa.
E non solo, ma anche come è arrivato in Israele. Ieri ero con alcuni giornalisti di un magazine straordinario che si chiama 972, che fanno un ottimo lavoro, perché stiamo facendo un'inchiesta insieme, e mi raccontavano anche questo. Cioè, loro, nonostante tutti i tentativi di avere dettagli dall'esercito israeliano, di chiedere, mi facevano l'esempio del soldato morto ieri, viene comunicato un nome, morto durante l'operazione a Gaza, e tutti gli organi di stampa cercano di sapere, ok, come, cosa è successo, dove eravamo, cosa stavamo facendo, e non gli viene detto. E immaginate, dall'altra parte, ovviamente, a Jabalia si muore tutti i giorni, soprattutto il nord è in questo momento un inferno, nonostante si bombarda anche il sud, però quello che noi riusciamo a sapere è esattamente come dicevi tu, non si può verificare di persona, quindi cerchi di raccogliere più informazioni possibile, cerchi di incrociarle con più fonti possibile, però è oggettivo che non poter essere sul campo è complicato, è molto complicato.
Senti, Chicco, prima parlavi delle difficoltà di mobilità dei palestinesi lì in Cisgiordania, fuori onda, quando ci siamo sentiti mi dicevi che stavi lavorando proprio su questa situazione in particolare. Com'è la situazione?
La situazione è drammatica, perché ovviamente per quanto c'è una narrazione della situazione come un muro invalicabile, il principale datore di lavoro dei palestinesi è Israele, e non solo dei palestinesi della Cisgiordania, che in questo momento sono bloccati, quindi non possono raggiungere i posti di lavoro, non possono raggiungere i posti dove studiano e tutto il resto, i mercati sono abbastanza vuoti, non arriva roba e così via, ma c'è anche un problema dei lavoratori di Gaza. Parliamo di migliaia di persone che avevano i permessi di lavoro, che lavoravano qui in Israele, e cosa succede? Vengono chiamati limbo people, nel senso che sono queste persone che comunque vengono viste con sospetto a Gaza, perché se hai avuto il permesso di lavoro e probabilmente sei uno che ha qualcosa, no, che da nascondere. Non sono tollerati qui perché vengono comunque da Gaza, quindi magari stai con loro, magari sei uno di loro, e Israele, che in questo momento si sta accanendo contro queste persone che sono bloccate qui e che non si sa il loro destino. L'autorità palestinese li ha censiti, un gruppo li ha consegnati a Israele che li ha arrestati, non si capisce con che accusa peraltro, e sto lavorando anche sulle famiglie che avevano cure mediche, perché ovviamente rarissimi vengono concessi dei permessi di cure mediche per uscire da Gaza e farsi per malattie che non sono curabili a Gaza, che sono bloccati qua, e parliamo della madre con la figlia, del papà col bambino, e questa gente è sospesa e non si sa cosa sarà del loro destino, non si sa se tornano a Gaza, se mi raccontavano che non sanno neanche se hanno più una casa, non hanno più contatti, ed è questo clima sospeso in cui nessuno ha ben chiaro cosa sta succedendo, perché la grande differenza col passato è che le operazioni militari su Gaza avevano un po' un format, no? Cioè due tre settimane di bombardamenti intensivi e poi più o meno la situazione si normalizzava. Quello che è successo il 7 ottobre ha cambiato questo equilibrio per sempre e non sappiamo, nessuno sa, neanche lo Stato israeliano ha un'idea chiara, perché dove stiamo andando? E per cui c'è questa grande incertezza che genera ancora più ovviamente timore.
Chicco, grazie mille, buon lavoro e ci risentiremo. Fino a quando ti fermi lì?
Io sono qui ancora fino alla settimana prossima.
E allora ci risentiamo sicuramente, grazie mille, buon lavoro. Ciao.
Un abbraccio, ciao, ciao, ciao.
Era Chicco Elia, giornalista, esperto di situazioni medio orientali. Restiamo sul tema, quello che sta succedendo nella striscia di Gaza in Cisgiordania, perché in pochi giorni sono già oltre 3.000 le firme di accademici ed accademiche italiane che hanno aderito ad un appello che è stato inviato al ministro degli esteri Antonio Tajani, alla ministra dell'università Anna Maria Bernini, alla conferenza dei rettori delle università italiane. Cosa chiede questo appello? Lo chiediamo alla nostra ospite che è Francesca Biancani. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Francesca Biancani insegna storia e istituzioni dell'Asia al Dipartimento di Scienze Politiche Sociali dell'Università di Bologna, una delle promotrici dell'appello, perché l'appello è partito proprio da voi, dall'Università di Bologna. E come è partito e quali sono le richieste che fate?
Dunque, l'appello è partito dall'Università di Bologna, nel senso che in contemporanea sono nate diverse iniziative locali, però poi queste iniziative locali si sono saldate a livello unitario, quindi in realtà ci sono testi che afferiscono a singoli atenei, ma che poi convergono in maniera molto importante su un documento unitario che è quello a cui lei accennava, cioè che è stato inviato con al momento 3.800 firme, stiamo continuando a raccoglierle proprio al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero dell'Università della Ricerca e alla CRUI. Che cosa chiediamo? Questo è un modo per attraverso il quale parte della classe docente universitaria intende prendere posizione sulla situazione a Gaza, in Palestina e in Israele dal 7 ottobre a questa parte. I punti del testo sono molto chiari, molto molto fermi, c'è un rifiuto netto del terrorismo e la richiesta fortissima di chiedere il rispetto del diritto internazionale e del diritto dei conflitti, che significa sostanzialmente il ripristino della legalità internazionale, ovvero il ritiro dell'occupazione del blocco di Gaza, e il rispetto del diritto umanitario. Chiediamo un cessate il fuoco immediato e che gli aiuti umanitari possano entrare a Gaza per dare sollievo ad una popolazione che sta attraversando una situazione disperata, che è in condizioni disperate. Ecco, questi sono i contenuti fondamentali del testo che abbiamo inviato alle nostre autorità.
Senta, nella richiesta che fate non tanto ai due ministri, al ministro Tajani e alla ministra Bernini, ma alla conferenza dei rettori delle università italiane, chiedete iniziative, azioni concrete ed urgenti, anche una forma di boicottaggio. Cosa significa? In che senso?
Nel senso che chiediamo che nella situazione attuale presente venga riconsiderata l'opportunità di avere legami istituzionali con università e centri di ricerca in Israele. Quindi un boicottaggio accademico che ha precedenti nella storia, pensiamo al Sudafrica, che noi riteniamo essere in questo momento un valido strumento di pressione non violenta e democratica rispetto delle istituzioni che sono a vari livelli organiche al bellicismo dello Stato di Israele, al progetto coloniale di occupazione dello Stato di Israele.
E poi, invece, tornando alle richieste ai ministri, dite che bisogna dissociarsi dalle posizioni finora intraprese dal nostro governo, quindi chiedete un radicale cambio di rotta di fatto all'esecutivo.
Chiediamo soprattutto anche che l'università prenda una posizione in un certo senso, si faccia anche parte attiva di un'azione diciamo trasformativa rispetto alla realtà, ma mi spiego. Noi lavoriamo in istituzioni, in un'università che per missione è uno spazio che dovrebbe essere aperto all'analisi, al confronto, alla riflessione e al dibattito. Quindi non si tratta veramente di un testo che va contro l'università, ma di un testo che anzi vuole affermare quella missione fondativa umanistica dell'università, che è uno spazio che dovrebbe essere votato a cercare di costruire, no, cioè, il bene comune, quindi indicare percorsi di pace che possono in qualche modo favorire la costruzione della giustizia globale. Quindi si tratta veramente di richiamare i nostri atenei ad uscire da una sostanziale in questo momento postura di passività. Le devo dire che uno degli slanci iniziali a questo lavoro, per questo lavoro, nasce da una considerazione un po' critica, direi, del testo della CRUI, uscito dalla CRUI, che è molto vago, no? Si tratta sostanzialmente di un appello astratto alla pace, tant'è vero che sui nostri elettorati abbiamo esposto la bandiera della pace listata a lutto, ma è talmente vago da non nominare neppure i palestinesi e gli israeliani, che in questo momento sono, no, sono i popoli coinvolti in questa situazione drammatica, in questa spirale di violenza che deve essere fermato. E in università si possono affinare, no, gli strumenti razionali e anche dialettici per entrare nella complessità delle cose e cercare delle soluzioni. Quindi ci sembra naturale che le università debbano essere spazi in cui si parla di questo.
Devo dire che invece nel vostro appello parlava di vaghezza, di quello della CRUI, invece le parole sono ben chiare, c'è una condanna ferma a quella che definite le brutali azioni perpetrate da Hamas il 7 ottobre 2023, nello stesso tempo parlate dell'illegale occupazione che Israele impone alla popolazione palestinese da oltre 75 anni, quindi parole chiare e concrete. Senta, professoressa, un'ultima domanda molto pratica a questo vostro appello, insomma 3.800, diceva, firme raccolte, avete avuto risposte, insomma Tajani, Bernini, la conferenza dei rettori?
Al momento non registriamo risposte dalle autorità che abbiamo interpellato.
E questo appello è ancora possibile firmarlo? Si parla di accademici ed accademiche, ovviamente.
Sì, è ancora possibile firmarlo perché è online e la sottoscrizione alle firme rimane aperta e la lista dei firmatari viene costantemente aggiornata. Abbiamo chiuso la sottoscrizione delle firme per poter inviare ufficialmente il documento ai destinatari. Però a livello online la petizione esiste e quindi è ancora aperta per tutti i colleghi degli Atenei italiani, di tutti gli Atenei italiani che insomma volessero sostenere questo nostro documento.
Francesca Biancani, grazie mille, ricordiamo insegna storia di istituzione dell'Asia al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Buona giornata e buon lavoro, grazie.
Grazie, buona giornata a voi.
Sono le 8:58 minuti, abbiamo un paio di minuti di pubblicità, poi torniamo insieme e andiamo a parlare di questa campagna lanciata da Oxfam, Tax the Rich, tassa il ricco. Vi spiegheremo cosa si intende, come si può aderire, e Radio Popolare è anche parte attiva, diciamo, di questa campagna. A tra poco.
Semplice giudicare.
Con la Pesce di Martino sono i nostri artisti della settimana.
Uno ce l'ha con te, facile caricare. C'è un bambino dentro di te che è ancora convinto di dover dimostrare a costo di farsi male.
Fuori
amore ti rifà. Natale mentre cade giù la neve. Facile.
La Pesce di Martino, i nostri artisti della settimana, si chiama Ragazzo di Destra, questa canzone che vi ho proposto. Sono le 9 e ormai 5 minuti, siete all'ascolto di Prisma, le frequenze quelle di Radio Popolare, e vi dicevo che in questa seconda parte vi avremmo presentato una campagna che è partita da 3 settimane, direi quasi un mese ormai, che andrà avanti per mesi ancora. Una campagna lanciata da Oxfam e a cui Radio Popolare ha voluto aderire. Ne parliamo intanto con il nostro direttore, Sandro Giglioli. Ciao Sandro, benvenuto.
Ciao, buongiorno Ale, buongiorno a tutte e a tutti.
E con Misha Maslenikov, che è il policy advisor di Oxfam e cura anche i report sulle disuguaglianze. Misha, benvenuto anche a te.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, io partirei da te, Misha, per capire questa campagna, la grande ricchezza, insomma, un'imposta sui grandi patrimoni europei con uno scopo. Ci spieghi come nasce l'idea, qual è questo scopo anche?
Beh, l'idea è quella, diciamo, la proposta e la campagna si incardina in un'iniziativa dei cittadini europei, che è un istituto di democrazia partecipativa previsto dai trattati dell'Unione, che di fatto permette ai cittadini dell'UE di avere maggiore voce sulla definizione di politiche comunitarie che possono incidere sulla loro vita e fare la differenza. Nel concreto la proposta chiaramente ha al centro l'introduzione, o meglio la richiesta alla Commissione europea di introdurre una legislazione relativa a un'imposta progressiva sui grandi patrimoni in Unione Europea, sulla ricchezza netta. Un'imposta che non graverebbe sulla quasi totalità dei cittadini, ma interesserebbe soltanto le posizioni apicali nella piramide sociale. Per fare un esempio molto concreto e pratico, nel contesto italiano, se venissero tassati i patrimoni dello 0,1% più ricco dei nostri connazionali, circa 50.000 individui, andremmo a intaccare patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro, tassati in maniera progressiva. La proposta ha chiaramente persegue diverse finalità, quella di ridurre la concentrazione della ricchezza, rendere più progressivo al vertice il nostro sistema fiscale e generare risorse indispensabili per i bisogni e le tante sfide che le nostre società si trovano ad affrontare, a partire dalle chiaramente un crescente disuguaglianze socio-economiche, le sfide climatiche, eccetera. Nel modello che vi ho illustrato, il potenziale di gettito di imposte del genere arriva fino a quasi 16 miliardi di euro l'anno. Risorse certe e prevedibili e a regime.
Poi andiamo a vederle meglio. Misha, resta sempre con noi, perché passo la palla al direttore Sandro Giglioli. Insomma, come Radio Popolare abbiamo aderito. Vale la pena, anche se mi sembra abbastanza ovvio, le ragioni di questa nostra adesione come collettivo di Radio Popolare a questa campagna intanto?
Ci mancherebbe, Ale, è una proposta di civiltà e di uguaglianza proprio minima, ci mancherebbe che Radio Popolare non avesse aderito. Ci sono due o tre considerazioni da fare. La mini patrimoniale proposta in questa campagna di Oxfam, ad esempio, andrebbe a portare via ai super ricchi, a quelle che Misha ha chiamato posizioni apicali, meno di quello che hanno guadagnato in borsa nell'ultima settimana. Non sto scherzando, cioè, il problema è che il problema del capitalismo contemporaneo è che non si parla più di profitto sul lavoro, ma soprattutto di rendita finanziaria. Questi grandi patrimoni si riproducono da soli, questi signori hanno guadagnato nell'ultima settimana in borsa molto più di quanto oggi questa campagna chiederebbe loro di versare in un anno per questioni sociali e ambientali, quindi per il welfare e per la transizione ecologica. C'è stato un grosso cambiamento del capitalismo negli ultimi 30 anni, lo sappiamo molto bene, siamo molto lontani dalla visione dell'imprenditore che rischia e lavora e ci mette il rischio di impresa. Stiamo parlando di signori, questi 50.000 signori italiani che hanno patrimoni finanziari, che si autoriproducono e autoingrossano col tempo. Abbiamo questo tipo di capitalismo oggi. In Italia e in Europa queste mini patrimoniali sono considerate un tabù, ma sono considerate un tabù perché il mainstream mediatico è posseduto da signori che hanno patrimoni ben superiori ai 5 milioni di euro e quindi usano i loro giornali, le loro televisioni, i loro media, la loro capacità di influenza per urlare all'Unione Sovietica, alle proprie proletarie, ogni volta che qualcuno avanza l'ipotesi di una patrimoniale per quanto moderatissima come questa proposta da Oxfam. Abbiamo quindi deciso senz'altro di aderire a questa campagna, lo facciamo a partire da oggi insieme ai colleghi del Fatto Quotidiano, che sono uno dei pochi giornali che non sono posseduti dai grandi capitalisti che per interesse personale e conflitto di interesse ostacolano questa battaglia. Abbiamo deciso di aderire, lo facciamo oggi e lo faremo spesso negli spazi informativi e non solo nelle nostre trasmissioni, perché poi Misha sicuramente entrerà più nel dettaglio. È una campagna lunga che porta a raccogliere all'obiettivo di raccogliere 1 milione di firme in tutta Europa, di cui poco più di 50.000 in Italia. Tra l'altro sul nostro sito si troveranno tutti i nostri contenuti dedicati a questa battaglia e ci sarà anche il link per andare a firmare questa raccolta di firme. 1 milione di cittadini non potranno essere completamente ignorati.
Un impegno costante, Sandro, che come Radio Popolare ci prendiamo e quindi ne riparleremo e come. Grazie mille, Sandro, ciao, buon lavoro, a dopo.
Ciao a tutti.
Misha, tra l'altro un aspetto tecnico, sul nostro sito troverete tutte le informazioni, molti ascoltatori ed ascoltatrici ci stanno già scrivendo, in questo momento il nostro sito ha qualche problema ma il nostro reparto tecnico sta lavorando per risolverlo e quindi a breve tornerà tutto disponibile. Misha, torno da te. Il direttore Sandro Giglioli ha spiegato il perché di questa nostra adesione. Si parlava di 1 milione di sottoscrizioni da raccogliere. C'è anche una scadenza temporale, entro quando?
Sì, l'Istituto delle Iniziative Cittadine Europee prevede perché la Commissione possa esaminare la proposta il raggiungimento di 1 milione di firme in un anno di tempo, quindi la scadenza per raccogliere queste adesioni di supporto è il 9 ottobre 2024, quindi siamo
11 mesi,
abbiamo ancora 11 mesi davanti a noi, esatto.
Ci proviamo. Senti Misha, parlavi prima dei numeri così, ma questa Sandro Giglioli l'ha definita una mini patrimoniale, ma quanto ricaveremmo, insomma, quanto riusciremmo a recuperare utilizzando questa patrimoniale per poi riutilizzarli appunto per questioni fondamentali?
Con l'impostazione che descrivevo prima, quindi andando a colpire in maniera progressiva, quindi con più scaglioni, lo 0,1% più ricco dei nostri connazionali, arriveremo a un importo che varia fra i 13,2 e 15,7 e 7 miliardi di euro all'anno. Va da sé che si tratta chiaramente di una stima che si basa su un approccio statistico aggregato, non potendo noi, disponendo noi di dati per poter tracciare i patrimoni individuali dei soggetti passivi di questo tributo. Va da sé che l'ammontare che riusciremo a raggiungere dipende dall'effettività dell'imposta. Una delle critiche che spesso si muovono a proposte del genere è che sarebbero facilmente eludibili. Noi ripetiamo sempre che l'introduzione di una misura fiscale, di una nuova imposta, non può, come dire, essere bloccata dal semplice fatto che tale misura possa essere evasa e elusa. I presidi anti-evasione e anti-elusione sono sicuramente importanti e lo raccontiamo anche sul sito della, diciamo, dedicato alla sezione del sito dedicato alla campagna, come bisognerebbe procedere per che le persone che devono essere soggettate a questo tributo versino, per minimizzare i rischi di evasione e elusione. Vorrei anche farti notare che il gettito massimo da noi stimato che può essere raccolto, 15,7 miliardi di euro l'anno, non è una cifra casuale, è diciamo, ha una proxy, ha una similitudine molto, e assomiglia a una cifra di cui si parla anche in questi tempi nel dibattito pubblico. È esattamente l'ammontare che il governo Meloni ha di dotazione della nostra legge di bilancio in discussione in Parlamento in questo momento, ha preso in deficit. Quindi sono le dotazioni in deficit, le risorse che il governo non ha voluto cercare o trovare con una soluzione, per esempio quella di cui stiamo discutendo ora. Soldi e coperture che nella manovra verranno utilizzate per la conferma dell'esonero parziale contributivo, quindi del taglio del cuneo fiscale, e la modesta revisione dell'IRPEF. Notate bene, si tratta di interventi non a regime, sono interventi per il solo 2024, quindi il governo non ha voluto cercare coperture certe, adeguate e permanenti per provvedimenti come questi due, ma ce ne sarebbero tanti altri, visti i bisogni sociali di questo paese, che potessero essere appunto certi, sicuri e a regime, quindi a disposizione di anno in anno.
Senti Biscia, ti giro una domanda che ci fa un ascoltatore o d'ascoltatrice al 331-6214-013, perché non avete proposto l'istituzione di una Tobin Tax? Della Tobin Tax si parlò molto, ormai una ventina d'anni fa, mi viene da dire anche di più forse.
Beh, in realtà nel nostro paese una imposta sulle transazioni finanziarie esiste già da quasi un decennio. È un'imposta disegnata in maniera estremamente cauta, quindi ha un gettito di circa 300-400 milioni di euro l'anno, è molto molto moderata, e per quanto riguarda questa tipologia di imposizione, quindi una sorta di IVA finanziaria, in realtà in Europa c'è stato subito dopo la crisi finanziaria, la grande crisi finanziaria del 2007-2008, si è innescato un processo per introdurla a livello continentale. Non c'è, purtroppo, come gli ascoltatori sapranno, non c'è stata unanimità di vedute fra i paesi, e per introdurre nuove imposte in Europa, dirette o indirette, c'è bisogno di un'unità fra gli Stati membri. Si sono mossi 10 paesi, tra cui l'Italia. Si è arrivato anche a un buon punto delle campagne per la Tobin Tax nazionale, tra cui la 005. La campagna 005 hanno anche riconosciuto essere un buon punto di partenza. Purtroppo le cose sono cambiate perché in un paese vicino a noi, la Francia, è arrivato il presidente Macron, nominato il presidente dei ricchi, che ha completamente invertito, ha messo una sorta di cappello e fatto scemare tutti gli sforzi che ci sono stati, e su cui per esempio il nostro paese ha giocato anche una partita molto buona, molto progressista. Purtroppo, se 10 paesi in Unione Europea non sono riusciti a trovare un consenso, hanno accantonato e messo in cassetto questa proposta della Tobin europea, è difficile che purtroppo venga rivitalizzata. Noi seguiamo, continuiamo a seguire il dossier, ma in questo momento purtroppo la volontà politica latta.
Senti Miscia, ancora un paio di questioni che mi vengono in mente. Prima il direttore Sandro Giglioli diceva: in Italia soprattutto poco si parla di queste campagne eccetera eccetera, eppure, lo avete verificato anche voi, c'è una maggioranza abbastanza imponente di italiani che sono favorevoli di un'imposta sui grandi patrimoni, ed è trasversale agli orientamenti politici questa adesione, questa questione, no?
Sì, è così. Nel 2021 venne fatto un sondaggio commissionato dal network di multimilionari, tra l'altro, che sostengono l'imposta patrimoniale, chiedono di essere tassati di più, che si chiamano Millionaires for Humanity, e dall'associazione Tax Justice Italia. E due terzi degli intervistati e rispondenti italiani si sono espressi favorevolmente su un'imposta di appena l'1% come aliquota su patrimoni elevati. Quindi l'idea e il principio che si possa andare a tassare la ricchezza netta delle persone, insomma, che occupano posizioni apicali più facoltose nel nostro paese, godeva di un ampio supporto, tra l'altro, come ricordavi, un supporto trasversale alle grandi forze politiche nazionali. E se pensiamo alle resistenze dei decisori politici del centrodestra o di destra, beh, il 65% degli elettori della Lega si era espresso favorevolmente a un intervento del genere, il 66% di Forza Italia, quindi numeri imponenti. A dire il vero, se guardiamo anche la legge di bilancio che si sta discutendo ora, ci sono interventi e aumenti nell'imposizione di tipo patrimoniale. Pensate alle plusvalenze, no, sulle cessioni di immobili, certo, ristrutturati, con le agevolazioni, l'aumento dell'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero, o appunto redditi associati a tipologie di asset patrimoniali, tipo immobiliare, gli affitti brevi o le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali. Quindi in realtà per la politica anche ora, che è al comando del paese, non è necessariamente un tabù. Nella scorsa legislatura, gli ascoltatori ricorderanno il tema annoso ricoperto dai media della revisione del catasto, venne fermata nella delega fiscale di Draghi, stoppata dal centrodestra. Pochi ricordano che 3 anni prima ci fu un'indagine parlamentare che uscì con un documento firmato da tutte le forze politiche, era presieduta da un leghista, che di fatto apriva invece alla riforma del catasto anche con effetti fiscali tutt'altro che sterilizzati. Quindi facciamoci attenzione, c'è molto consenso in realtà potenziale nel pubblico, e anche la politica retoricamente dice una cosa, poi nei fatti ha delle norme, pulsioni di questo tipo in realtà positive dal nostro punto di vista si incontrano.
Anche perché questi soldi, vale la pena ribadirlo, ripeterlo, verrebbero utilizzati per?
Verrebbero utilizzati per contrastare l'esclusione sociale, quindi progetti di inclusione sociale, favorire la transizione ecologica giusta nel contesto nazionale, nei contesti domestici, e non dimenticarci nemmeno di, come dire, obblighi e nostro sostrato di solidarietà internazionale, quindi anche per utilizzare fondi per potenziare gli stanziamenti per la cooperazione internazionale e per la finanza climatica, le sfide cogenti del nostro tempo. Poi oggi scriviamo anche sul Fatto Quotidiano, partner, media partner come Radio Popolare, di questa raccolta firme, e ci sono, esemplifichiamo alcune in qualche modo destinazioni di gettito molto cogenti per il nostro paese. Parliamo delle lacune e della necessità di assumere personale medico infermieristico per il Servizio Sanitario Nazionale, la stabilizzazione dei precari della scuola, oppure di quelle categorie fragilissime nel nostro paese che sono state lasciate completamente indietro dai governi e soprattutto da questo governo. Parliamo delle persone con disabilità e le loro famiglie, oppure gli anziani non autosufficienti, per cui o non sono arrivati stanziamenti o, come nel caso dei disabili, i fondi sono stati drasticamente alcuni azzerati per il 2023, l'anno in corso, e altri tagliati e ridotti per l'anno a venire.
Senti, il nostro sito, do questa informazione ad ascoltatore ed ascoltatrice, è tornato a funzionare. A breve troveranno ascoltatore ed ascoltatrice anche sul nostro sito tutte le indicazioni pratiche per poter aderire, sottoscrivere, firmare questa proposta. Intanto ci vuoi dire, ci dici come possono fare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici?
Allora, per poter aderire, la raccolta firme avviene su un portale ad hoc messo su per iniziative del genere della Commissione Europea. Per arrivarci lo si potrà fare ora anche dal sito di Radio Popolare, se no dal sito di Oxfam, www.oxfamitalia.org/lagrandericchezza, oppure dal sito della coalizione italiana che sostiene questa raccolta firme, di cui fanno parte la campagna Sbilanciamoci, NENS e altri soggetti, www.taxtherich.it. Da tutti questi tre siti si potrà arrivare cliccando il bottone firma sul portale della commissione e lasciare la propria adesione di supporto.
Misha Maslenikov, Policy Advisor di Oxfam, cura i report sulle disuguaglianze, grazie mille, buona campagna a te e a noi a questo punto.
Grazie, buona campagna a noi, buon ascolto.
Sembra strano anche a me.
9:23 minuti, tra poco gli aggiornamenti dalla redazione, poi ci risentiamo per l'ultima parte di Prisma.
È mica facile, hai ragione pure te, le mie scuse sono inutili, ma non posso stare senza dirtele. Sembra strano anche che io non possa più proteggerti, e non è mica facile, hai ragione sempre te, le mie scuse sono inutili, ma non posso vivere senza di te. Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia. Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una canzone d'amore. Sembra strano anche a me, ma non voglio più nascondermi, e non è mica facile, hai ragione sempre te, e io devo riconoscermi, ma non è possibile senza di te.
E 34 minuti, l'ultima parte di Prisma. Andremo tra poco a parlare del voto dell'Europarlamento oggi sulle nuove regole sulle auto inquinanti. Voto che però va a rinviare la stretta prevista di 5 anni dal 2025 al 2030.
Yeah.
9:40 minuti, siete all'ascolto di Prisma Radio Popolare. Siamo stati nella prima parte della trasmissione a Gerusalemme con Chicco Elia e poi abbiamo parlato con la professoressa Francesca Biancani di un appello, di una raccolta firme da parte di accademici ed accademiche italiane per il cessate il fuoco a Gaza. Nella seconda parte vi abbiamo raccontato della campagna Tax the Rich di Oxfam, di cui siamo anche noi partner insieme al Fatto Quotidiano. In quest'ultima parte vi vogliamo parlare di quanto accadrà oggi all'Europarlamento col voto sulle nuove regole sulle auto inquinanti. Lo faremo tra poco insieme al nostro ospite. Allora facciamo un po' un riassunto della questione in attesa del nostro ospite. Oggi la plenaria dell'Europarlamento deve votare le nuove regole e i nuovi limiti per le auto inquinanti, l'entrata in vigore dell'Euro 7. A metà ottobre, quindi 2-3 settimane fa, pur approvando i nuovi limiti, nella Commissione è passato un accordo, appunto con questi nuovi limiti, però con un rinvio di 5 anni, ossia dal 2025 come data in cui dovevano entrare in vigore si è passati al 2030. Questa scelta, questo rinvio è stato molto criticato da diverse associazioni ambientaliste che parlavano di fatto di un annacquamento, di un abbattimento del testo iniziale. Come potete ben capire, di fronte a delle modifiche che vanno a limitare la circolazione di alcuni veicoli e c'è forte la pressione delle lobby delle automobili per impedirlo. Di questo noi vi vogliamo parlare, lo facciamo con Stefano Valentino. Benvenuto, buongiorno, ciao.
Buongiorno a tutti.
Stefano Valentino, un collega giornalista che ha portato avanti un'inchiesta col consorzio CLOVE che riunisce vari consulenti europei sulla mobilità e da questa inchiesta sono uscite quelle pressioni che dicevo delle lobby dei costruttori auto sui governi per andare ad annacquare il testo. Questa inchiesta tra l'altro è stata pubblicata e ripresa da diverse testate in tutta Europa, il Guardian, Liberation, Spiegel, Il Diario, Vox Europe, in Italia dal Fatto Quotidiano. Senti Stefano, partiamo dal voto che dovrebbe essere oggi all'Europarlamento. Cosa si va a votare? Poi spieghiamo anche questo annacquamento, come è stato definito da alcuni, del testo originario.
Sì, preciso una cosa. L'inchiesta l'ho condotta insieme a Vox Europe, una testata europea multilingue, e CLOVE è il consorzio di specialisti del settore auto che fa consulenza alla Commissione Europea su questa normativa Euro 7 sulle emissioni auto. CLOVE ci ha fornito i dati, però l'inchiesta l'ho fatta con Vox
Europe. Okay.
Oggi il Parlamento Europeo voterà in modo decisivo sulla normativa Euro 7. Quindi la normativa Euro 7 è una nuova architettura di norme che dovrebbe limitare ulteriormente le emissioni inquinanti delle auto. Quindi dovrebbe sostituire quello che è l'Euro 6 oggi. Il tema è molto importante poiché il Parlamento Europeo ha una maggioranza di centrodestra che più o meno favorevoli a quelle grandi richieste dell'industria, che miravano a indebolire molto il testo proposto dalla Commissione europea, già ulteriormente diciamo annacquato dal Consiglio. Oggi ci siamo a un voto decisivo, ieri c'è stato il dibattito in aula, da quello che, insomma, che emergeva negli ultimi giorni, la situazione era molto rosea, nel senso che la maggioranza pretendeva per indebolire il testo. Vediamo se questa campagna mediatica, che è stata fatta anche grazie ai nostri articoli, avrà un qualche impatto sul voto.
Ma scusa, queste pressioni appunto per indebolire, annacquare il testo, è perché se entrassero in vigore, come previsto dal testo iniziale, nel 2025 o anche nel 2030, come è previsto adesso dal nuovo testo, ci sarebbero delle limitazioni alle auto più inquinanti, dicevi gli Euro 7 appunto, che adesso invece girano tranquillamente. Se non ho capito male, oltre alle limitazioni per le automobili, ci sarebbero anche delle novità, che ne so, per le batterie, per gli pneumatici, per i freni anche, no?
Allora, la proposta della Commissione europea mirava a fare due cose: introdurre dei limiti più stringenti di emissione degli ossidi di azoto, che contribuiscono alla formazione di ossido di azoto e anche particolato, che hanno un effetto deleterio sulla salute. Quindi abbassare la soglia di emissione dei tubi di scappamento dalle soglie attuali dell'Euro 6 alle soglie nuove, che erano quasi la metà. Okay? In più introdurre delle procedure di test di approvazione ai nuovi modelli più stringenti, in modo tale che appunto le auto abbiano delle emissioni più basse. Il Consiglio ha di fatto ripristinato quelle che erano le norme Euro 6, quindi ha tolto di mezzo perché tutte le novità proposte dalla Commissione europea. L'unica novità che rimane, come dicevi tu, è l'introduzione di limiti per il particolato degli pneumatici e dei freni. Però di fatto un Euro 7 che non prevede dei limiti più stringenti per le emissioni di ossidi di azoto e delle procedure di test più rigorose, di fatto non è un Euro 7, ma, come lo definiscono le ONG, è un Euro 6 camuffato.
Ho capito. Senti, si parla solo di automobili o anche di mezzi pesanti? Che ne so, per i camion, come dovrebbero essere le limitazioni invece?
Per i camion il consiglio che riunisce i 27 Stati membri ha una posizione più diciamo favorevole all'ambiente, nel senso che ha mantenuto i limiti di emissione più rigorosi proposti dalla Commissione. I camion rappresenteranno oltre il 50% dell'inquinamento dal 2025 in poi. Quello che è interessante è che l'industria è riuscita a convincere i governi a votare contro la proposta della Commissione, quindi ripristinando quelle che erano le norme Euro 6 dentro un Euro 7, diciamo, un po'
il famoso Euro 7 camuffato, farlocco.
Il Euro 7 camuffato. Facendo delle stime di quello che sarebbe stato l'aumento del prezzo per ogni auto se i costruttori fossero stati costretti a introdurre tecnologie più pulite per rendere le auto meno inquinanti. L'Associazione dei costruttori europei di auto, si chiama CEA, una lobby a Bruxelles, ha commissionato uno studio ad un'agenzia di consulenza che lavora solamente per i costruttori auto. Tra l'altro uno studio basato solamente su informazioni fornite dai costruttori, quindi privo di imparzialità e credibilità. Questo studio dice che l'Euro 7 porterebbe il prezzo a 2.000 euro in più per ogni auto. I governi hanno voluto credere queste stime parziali, appunto perché fornite solamente da parte interessata, anziché andare a credere, a basarsi su uno studio invece effettuato da questo consorzio CLOV, che consiste di consulenti sul settore auto che a loro volta spesso lavorano per l'industria, quindi come dire, sono assolutamente affidabili anche per l'industria, visto che spesso lavorano per l'industria stessa. Questo consorzio CLOV ha fatto delle stime che risultavano in un prezzo in più per l'auto, per ogni auto, di 200-250 euro con l'Euro 7. È uno studio che è molto più obiettivo perché si basa su una consultazione con diverse parti in causa, non solamente i costruttori ma anche i governi, le ONG, i fornitori di tecnologie appunto necessarie per ripulire i motori, in più finanziato dalla Commissione europea, quindi dai contribuenti, perché la Commissione europea utilizza il budget europeo, questa volta è costituito degli importi che mettono gli Stati membri. Quindi i governi di fatto hanno voluto credere uno studio parziale anziché credere uno studio fatto da un'associazione di consulenti finanziato da diciamo, denari pubblici. E così è andata. Purtroppo c'è stata una grande campagna mediatica che questi studi hanno fatto, riuscendo a diffondere questi dati, queste cifre inflazionate, e siamo arrivati a questo punto.
Ma senti Stefano, prima parlavi della destra, insomma, ma qui in Italia sappiamo bene che la destra al governo, in particolare la Lega, Matteo Salvini, sono tra i più accaniti avversari di qualsiasi normativa che vada a limitare la circolazione delle auto più inquinanti. Ma invece, a tuo avviso, a livello europeo c'è questa distinzione destra-sinistra, oppure queste lobby che hai studiato e di cui hai scritto in questa inchiesta che hai portato avanti su Vox Europe riescono trasversalmente a fare pressioni, ad ottenere risultati anche in ambienti politici, diciamo, più progressisti?
Allora, da quello che io so, le lobby hanno fatto breccia sul gruppo di centrodestra che è maggioritario al Parlamento, gruppi proprio spostati sulla sinistra come i Verdi, socialdemocratici, vogliono votare a favore di un Euro 7 ambizioso. Questo è quello che io so sulla base dei miei contatti. Tra l'altro ho saputo anche attraverso l'accesso a scambi confidenziali di mail tra l'associazione dei costruttori auto e eurodeputati del centrodestra, che addirittura questa associazione di costruttori auto ha cominciato a scrivere essa stessa gli emendamenti che poi dovrebbero essere votati in aula. Quindi c'è un'infiltrazione delle lobby abbastanza sconcertante. Altra cosa interessante, per andare sul locale, c'è un'incoerenza incredibile tra il fatto che governi dei paesi con i più alti tassi di inquinamento come Italia, Francia, Spagna abbiano votato contro delle norme della Commissione europea che mirano a ridurre l'inquinamento delle auto, quindi l'inquinamento cittadino, e il fatto che poi questi stessi paesi si lamentano quando la Commissione europea avvia delle procedure di infrazione e addirittura la Corte di giustizia li multa per il superamento delle soglie di concentrazione di inquinanti. Questo è un caso per l'Italia che è stata condannata nel 2020 per il superamento delle soglie di concentrazione di particolato atmosferico, nel 2022 addirittura per il superamento della soglia di diossido di azoto, quel gas che viene appunto creato a causa delle fuoriuscite di ossidi di azoto dai tubi di scappamento, esattamente quel gas che la proposta della Commissione europea sull'Euro 7 invece voleva limitare. Questo crea un problema per le città, perché i governi non prendono le loro responsabilità, le città si ritroveranno con degli Euro 7 che inquinano come gli Euro 6 e dovranno adottare delle politiche di restrizione dell'accesso ai centri cittadini ancora più severe. Quindi i cittadini ci perdono tre volte: uno, avranno un'aria inquinata; due, non potranno andare in auto nei centri cittadini perché le città dovranno rafforzare i divieti di accesso; e tre, in più, in base alle stime CLOV, dovranno affrontare delle spese, dei costi ambientali e sanitari per via dell'inquinamento in eccesso di ben 100.000 miliardi.
Senti Stefano, un'ultimissima domanda, abbiamo ancora un minuto prima della fine della trasmissione, ti giro una domanda che fa Fausto, un nostro ascoltatore, e scrive dicendo: ma le normative che dovrebbero entrare in vigore riguardano anche le dimensioni dei veicoli? Poi vabbè, dice, perché per i parcheggi eccetera eccetera, ma dice effettivamente le dimensioni che continuano ad aumentare finiscono per impattare anche sui consumi e di conseguenza sulle emissioni. In questa nuova normativa si parla anche o si va ad incidere anche sulle dimensioni delle automobili?
Allora, dal punto di vista delle dimensioni delle automobili, quello che cambia è la data di entrata in vigore della nuova normativa Euro 7. Nel 2026-2027 entrerà in vigore per le auto e i van, e con uno scadenzamento progressivo per dimensione, e poi nel 2028-2029 invece per i mezzi pesanti.
Stefano Valentino, grazie mille, invito ascoltatori ed ascoltatrici a leggere l'inchiesta che hai fatto su Vox Europe. Grazie e buon lavoro, ciao.
Grazie a voi, arrivederci.
Sono le 9:55 minuti È tutto per questa puntata di Prisma, che torna domattina 8:35 circa. Buon ascolto a tutti e a tutti da Alessandro Braga. Ciao.